o per la filosofia e per i concetti filosofici, un genere, un'antica inguaribile avversione che risale ai tempi scolastici. A parte che non sempre capisco i pensieri molto elaborati e complessi, resta in me quando leggo un senso di insoddisfazione, di aridità e di vuoto. Dunque dipende solo da scarsa dotazione di intelligenza, o può dipendere anche da altre ragioni. Primum vivere deinde filosofari. E noi cominciamo con gli esercizi. Vengono degli amici e diciamo niente teorica o teoretica, e subito li mettiamo all'opera con gli esercizi. Se però sono inquieti, dialettici, incerti, sofferenti, neuropsico sofferenti, filosofanti o filosofeggianti, e allora bisogna affrontare con la palingenetica obliterazione dell'io cosciente. Se non c'è questo bisogno di filosofia, sta tranquilla, nessuno ti chiede di fare la filosofia per capire la scienza dello spirito, perché il testo del dottore, La filosofia della libertà, è in forma filosofica, quasi. Ma la realtà è che lui ci dà un trattato pratico, per cui io ho fatto conoscere a filosofi di mestiere, di professione, i quali guardano, cioè, questo non conosce nemmeno il linguaggio della filosofia, figurati se non lo conosceva, soltanto che lui si preoccupava di far capire quello che voleva dire e che era un'operazione pratica. Però siccome, per esempio, una di quelle opere, Verità e Scienza, è stata una tesi di laurea, quella è rigorosamente filosofica, però chiarissima, c'è la bibliografia, eccetera. La filosofia della libertà già comincia a essere meno filosofica. E uno che potesse veramente esercitarsi con questo libro, si può dire, supera tutte le filosofie, e quindi non c'è nessuna preoccupazione, non dipende da scarsa intelligenza, dipende forse da un istinto sano. Però l'istinto a un certo punto dobbiamo affrontare, e se una cosa ci desta avversione dobbiamo capire perché. Quindi bisognerebbe misurarsi con qualche testo in cui c'è un filosofare sano, per esempio Platone. Comunque è un problema non fondamentale, perché tra noi ci sono molti che non hanno bisogno di conoscere la filosofia. Mi ricordo che tanti anni fa, forse 40 o 45, un mio amico, un certo Julius Evola, mi sorprese con un testo di filosofia e mi guardò sorpreso, mi disse: ma che bisogno hai tu di leggere questi libri? Perché lui considerava una debolezza. E io gli dissi: ma io ti dirò che lo faccio per esercitare il pensiero, se no ho fatto così. E con questo abbiamo esaurito il tema. Adesso viene una domanda imbarazzantissima, alla quale non rispondo, ve ne accorgerete, perché l'amico qui vorrebbe che io gli dicessi fa così o così, così dica, allora faccia così. Non rivelo chi è questo amico, perché ha firmato, e chi si firma è perduto. Ginevra con chi poteva realizzare il Sacro Amore? Con Lancillotto o con Re Artù? Ti piacerebbe che te lo dicessi? Però l'amico che ha un genio sottile aggiunge: come l'anima cosciente, agendo sul corpo fisico, può evitare la tragedia dell'amore impossibile? E lui vorrebbe che io rispondessi così. Dice: allora io ho già Ginevra, arrancio anche con la sposa. Però siccome qui non siamo per alimentare i dubbi, una risposta la daremo, e nel dramma di Lancillotto, Re Artù, Ginevra certamente si affaccia un tremendo problema che è risolubile soltanto con le forze del Graal, perché l'amore del Graal è tale che esaurisce tutte le velleità umane, tutte le brame umane, e proprio per questo raggiunge un livello in cui non è possibile più che ci sia questo tema, sia il tema, la tema di perdere qualche cosa che si brama, perché non c'è da bramare più nulla. Però questo è un alto mistero che qualche volta abbiamo cercato di far capire, ma è molto difficile. Sia l'amore del Graal è il massimo vertice, e allora a quel livello lì bisogna che uno sia in regola con tutti i gradi che lascia. Se c'è un grado in cui ancora è legato alla brama di un altro essere, non è possibile che arrivi al grado. Al Graal può arrivare unicamente se ha regolato tutti i gradi e tutte le connessioni. Capisco che questo che sto dicendo può essere interpretato in diversi modi, però io ritengo che a un certo momento sia più saggio non spiegare troppo, perché se no, invece di spiegare, si complica il tema. Qui c'è una domanda che mi aspetta e alla quale spero di rispondere, che riguarda la relazione, qual è la relazione che l'uomo può avere con l'immagine della Madonna, e siamo proprio a quel livello lì. Forse parliamo di questo, perché quindi questa qui ancora la teniamo in sospesa, e vediamo un po' di giovarci di quest'altra. Per qual è la relazione che l'uomo può avere con l'immagine della Madonna? Vedete, il popolino sente questa immagine, e ci sono delle tradizioni di questo culto, ci sono degli esseri che, pur non avendo la scienza dello spirito, riescono ad avere un rapporto con la figura della Madonna che è veramente importante. E non c'è che da scegliere tra molti esempi che vengono a memoria, ultimo di quella mamma, e qui è presente la nostra amica che può testimoniare questa, che invocando continuamente l'immagine della Madonna ha chiesto la salvezza della propria figlia da un tumore che era stato già dichiarato inoperabile, e questo essere si è salvato con grande sbalordimento dei medici. Però lì c'è stata una preghiera impetuosa di questa. Ora qui ricordo anche una espressione precisa del dottore, che dice: chi riesce a capire il segreto dell'immagine della Madonna, e ancora della Madonna col bimbo, conosce il Graal. E a un certo momento mi sembra che dica che non si può accedere al Graal se non si capisce il senso della nuova Eva, che è la Madonna. Guardate i Vangeli e troverete che il Cristo, che è terribile con gli uomini, con la donna è sempre gentile e è sempre compassionevole. E quindi questa figura si presenta nell'esperienza interiore come qualcosa di preciso, che ha a che fare anche con la donna, con la quale c'è un rapporto. E noi abbiamo detto che la donna ha la chiave dell'iniziazione dell'uomo, e se guardiamo l'Oriente ci dà diversi esempi. Da Ramakrishna, che fu iniziato da una donna e che poi sposò una ragazza giovanissima a cui lui disse: io devo seguire la via dello spirito, e lei disse: sono d'accordo con te, e poi fu come la madre di tutti i suoi discepoli. Ma se guardiamo anche gli altri, abbiamo detto Vivekananda per esempio, e la massima collaboratrice fu una donna, che poi fu non l'amore di lui, perché lui si rifiutava di pensare che potesse essere la sua compagna, si ribellava, mentre lei era innamoratissima. Tuttavia il rapporto fu chiarissimo, era un rapporto spirituale, e Vivekananda non aveva ancora abbastanza forza di coscienza per capire che quel respingere Nivedita era ingenuo. E c'è un libro di questa Nivedita in cui parla di Vivekananda e parla di questo dramma, perché lei voleva incontrarlo in un piano al quale lui si sottraeva, e si sottraeva ingenuamente perché non aveva il coraggio di superare un certo limite interiore. Però se guardate Aurobindo, Aurobindo è quello che ripropone il tema della madre divina, e ebbe compagna una donna che è stata vicino a lui e poi ha raccolto la sua eredità. Ora, che cosa c'è in questo? Il culto della Madonna è il culmine della visione interiore dell'uomo, perché è finalmente la possibilità di comprendere il segreto dell'esistenza dell'anima, perché la storia dell'anima è cominciata quando i due si sono divisi, e allora le anime sono diventate due forze complementari, e da quel momento un'anima cercava l'altra. E naturalmente questo è è sempre difficile definirlo, perché se non si entra in questo sentiero non si riesce a capire che non c'è niente di meccanico e di fatale per cui si possa credere che c'è una donna fissa per sempre. No, una donna fissa per sempre è il punto di partenza nuovo, quando si è meritato finalmente di incontrare l'essere con cui compiere questa esperienza. Ma fino allora ogni donna o ogni uomo aiuta l'altro in questo sentiero, perché l'anima è la stessa, la forza individuale è diversa, però il segreto dell'anima è lo stesso, perché Goethe l'aveva intuito parlando di eterno femminino, e poi Dante lo stesso parla di tre donne benedette che curan di te nella corte del cielo. Sono tre forme della stessa donna, e non c'è a un certo livello il problema, per esempio, del togliere qualcosa a qualcuno, ossia il problema del possesso, il problema della gelosia, il problema dell'ego, perché questa esperienza è veramente il superamento dell'ego. E i due realizzano il Graal in quanto vivono insieme l'esperienza del Cristo. Vivere insieme l'esperienza del Cristo è, in un altro senso, conoscere la nascita dell'io, perché in ciascuno nasce l'io finalmente, e l'io è rappresentato dalla Madonna che ha il bambino, perché l'io opera dalle alte trascendenze e poi deve nascere dall'interiorità umana, e l'anima diventa la madre dell'io. E questa è un'esperienza che l'io deve conoscere, perché deve vincere la tensione arimanica dell'ego, che è una tensione di violenza, una tensione di affermazione che è valida unicamente quando si è superato il livello sensibile, perché portarla nel livello sensibile è la ragione di tutto ciò che è guerra, avversione, lotta da individuo. Lo vediamo, è lo spettacolo di tutti i giorni, homo homini lupus. Questa tensione non deve venir meno per debolezza o per insufficienza di virilità, deve venir meno perché l'io diventa come il bambino nelle braccia della Vergine, e la Vergine è l'anima, è la potenza femminile dell'anima. E questa, vogliamo riconoscerla, è la forza della poesia e della devozione. La possiamo chiamare anche la beatitudine pura, ma è proprio questo che a un certo punto contiene la somma delle forze che vengono dal divino. Ora, tutto questo non si conquista a freddo, e sul piano umano noi abbiamo la possibilità di cogliere certe volte l'espressione di questa forza quando diventa qualcosa come una catapulta di dedizione, quando c'è per esempio un amore senza limiti, un innamoramento senza limiti, certo questo innamoramento senza limiti è un'esperienza molto grande, felice chi può averla. Può darsi che divenga difficile, perché se continua questa asfissia del sentire a cui i giovani sono obbligati per il fatto che il sentire non ha nessun alimento, mentre tutto è alimento cerebrale, quindi il sentire dove lo fanno vivere se non c'è più niente? L'arte è cerebrale, è tutto cerebrale. Ci sono dei giovani che individualmente si salvano, però abbiamo detto una potenza di dedizione che fa compiere dei miracoli. Però io vi ho spesso parlato, per esempio, come un esempio di Madre Teresa di Calcutta, che si spiega soltanto con la stessa potenza d'amore. Come farebbe ad abbracciare i purulenti, i lebbrosi, abbracciarli con amore, se non riconoscesse un valore superno in questi esseri, come l'innamorato nell'innamorata? Quindi non si conquista a freddo il grado, e si conquista se c'è un amore che supera qualsiasi altro amore. E l'innamorato che si innamora lo conosce questo, è beato lui se lo ha conosciuto, perché poi sa come riaccenderlo, perché lo ricorda, e l'arte micheliana è ricordarlo, come adesso vedremo nella domanda che seguirà. Quindi a Roma c'è un bellissimo culto popolare, la Madonna del Divino Amore, e bisogna avere rispetto per queste donne che sono la forza vera del popolo. La forza vera del popolo è la religione che vive con immediatezza e con la potenza della fede, indipendente da qualsiasi forma esteriore e di qualsiasi osservanza. Ora, questa Madonna appare, continua ad apparire. La Madonna di Fatima ha deciso molte cose. Per uno di noi che segue la scienza del spirito, e il problema è di capire come questo può essere un'esperienza della coscienza più elevata, perché degli esseri dal sentire immediato possono avere questa esperienza? Perché hanno una grande facilità a eliminare la barriera cerebrale, e quindi immediatamente si immedesimano nel divino. Il divino parla a qualsiasi grado, e parla a questi esseri purché l'apertura abbia questa immediatezza. Per noi il compito è di superare la cerebralità, e l'abbiamo paragonata, mi pare, in una riunione di due settimane fa, il cervello l'abbiamo paragonato alla luna che oscura il sole quando c'è l'eclisse totale, e abbiamo usato anche il termine obsolescenza, forzando un pochino l'etimologia, perché ob vuol dire contro il sole, obsolesco vuol dire, in latino vuol dire mi consumo, mi oscuro, però in questo caso è veramente guardare la luce trascendente da cui nasce il pensiero, perché il pensiero prima è luce, è luce solare, il pensiero, la forza del pensiero viene dal sole, ma noi sappiamo che la luce solare è anche il veicolo dell'amore. Quando noi abbiamo un moto di amore, è quella luce che ha superato l'organo cerebrale. Però se noi guardiamo questa luce e abbiamo la visione del suo splendere, vediamo subito l'eclisse. C'è un disco che lunare buio che è il cervello, e si vede questa luce interrotta, e da questa luce interrotta nasce la dialettica, nasce il pensiero riflesso, nasce il pensiero che non è luce, anzi contraddice la luce. Da questo pensiero non può nascere niente di amorevole, di fraterno, di sociale. Non è possibile, perché è il pensiero dell'avversione. In quanto essendo riflesso, il suo movimento è il contrario di quello originario. Quindi il pensiero dialettico è il pensiero dello spirito d'avversione che noi portiamo. Ecco perché Arimane se ne serve benissimo. Il concetto è l'arma spuntata di Caino. Qualcuno può ricordare questa espressione. E alla luce di quello che abbiamo detto si può finalmente capire perché. È l'arma spuntata di Caino. Quando io vado incontro a qualcuno con i concetti, io già lo aggredisco, già sono intollerante, già vado contro la sua libertà. E allora devo scoprire che gli posso andare incontro con amore, con simpatia, ma non l'amore che ci mettiamo in un atteggiamento, perché tra i doveri antroposofici c'è quello di amare il prossimo. No, questi doveri buttateli via e siate liberi, perché deve essere vero, come è vero l'amore di Madre Teresa di Calcutta, se non potrebbe baciare le piaghe purulente, perché sverrebbe. Invece lei bacia il Cristo, chiunque vorrebbe baciare il Cristo, e quella è la sua forza. Quindi andiamo incontro al prossimo con la simpatia, vedendo in lui lo spirito che evochiamo in noi stessi come nostro spirito. Eccolo là che ci viene incontro e ci chiede quello che dobbiamo dirgli. Allora il concetto non è aggressivo, non è cattivo. Se no siamo cattivi, e quello che noi diciamo concettuale, concettualmente, respinge l'altro. E è veramente ingiusto che venga respinto, perché noi non trasmettiamo niente che venga dalla dialettica, non possiamo trasmettere nulla, ma quello che viene dalla vita interiore liberata dalla cerebralità, quello va incontro all'altro e quello aiuta. Quindi come realizzare questo mistero è veramente la via della liberazione del pensiero. E qui sono obbligato a leggere una domanda che viene quasi come un corollario. Vi sono 12 gradi di progressiva liberazione del pensiero, ed essi corrispondono ad altrettanti livelli di stratificazione della Brahma in noi. Se le cose stanno così, si deve concludere che la via del Graal passa per quella del pensiero libero dai sensi. È chiarissimo. Realmente questa liberazione del pensiero diviene la luce dell'anima, e la luce dell'anima e la gioia, la beatitudine cristica. Questa beatitudine cristica è dello stesso tessuto con cui l'innamorato ama nella massima purezza. La donna che ama, oppure la donna ama l'uomo. Vedete come la forza del Cristo si incarna in un amore che è indipendente dal supporto cerebrale e quindi dal sistema nervoso, che però esige la massima forza della volontà, perché questo amore è tessuto di volontà. Quando noi diciamo dedizione intendiamo volontà che si dona, e la volontà che si dona è l'amore. Quindi sì, mi pare che non sia il caso di insistere su questo tema. Michele Arcangelo, Michele Arcangelo della memoria, l'abbiamo già accennato strada facendo perché avevamo già letto questa domanda. E poi c'è un'altra domanda che dice: pensiero e percezione, sintesi. La memoria spirituale ci aspetta ed è una conquista, altrimenti c'è la continua dimenticanza dei momenti più elevati che noi sperimentiamo e quindi non li possiamo riprodurre. Noi abbiamo due processi in noi che vengono direttamente dalla resurrezione sul Golgota. Un processo è l'eterizzazione del sangue presso il cuore, l'altro è la redenzione della mineralità nell'interno della testa. Questi due processi funzionano per tutta l'umanità, per l'uomo saggio, per l'uomo poco consapevole di sé, ed è la potenza che fa evolvere la razza, la specie umana, perché è un dono del Cristo e questo ognuno poi se lo deve dimostrare da sé. Perché la razza ha cominciato a migliorare appena le forze dell'anima cosciente si sono inserite nell'uomo. E quindi finalmente l'io è una specie di asse che sta al centro. La razza migliora. Guardate, le regole igienico-sanitarie non aiutano per niente ancora la razza. Stiamoci attenti a non credere che la vita si è aumentata e la longevità è aumentata perché finalmente il genere non è vero affatto, perché semmai tutto questo serve al contrario. Ma la razza migliora perché la potenza del Logos finalmente si incarna agendo mediante queste forze di cui abbiamo detto, che agiscono malgrado gli errori dell'uomo. C'è però un'altra via del Cristo, che però è quella che fa funzionare la prima via, chiamiamola così, perché la razza migliora, ma se non migliora l'anima e la razza diventa animale, che migliora, diventa più potente, e più potente legata al fisico, legata agli ideali della vita fisica. Quindi bisogna che all'interno ci sia qualcuno che decida di camminare insieme. Ora c'è appunto un altro dono del Cristo che viene a coloro che lo vogliono. Tanto per non fare troppe parole, perché siamo verso la Pentecoste, è stata la fiamma, la potenza dello Spirito Santo che ha investito coloro che avevano meritato, dopo tante prove vicino al Cristo, se l'erano meritati, erano dei deboli e diventarono dei forti. Il dono è continuato, perché anche Paolo ha avuto la forza, e poi hanno, coloro che portavano questa forza dello Spirito Santo erano capaci di trasmetterla. Poi il dono del Cristo è continuato. Come è continuato? Per il fatto che il corpo eterico di Gesù di Nazareth, moltiplicato, è stato donato a parecchi, a diversi esseri. Ci sono stati degli esseri che si sono santificati, hanno operato mirabilmente per l'evoluzione dell'uomo, per l'educazione, poi si sono sacrificati, perché avevano il corpo eterico di Gesù di Nazareth, un dono anche questo, ma a esseri che lo meritavano. Quindi non è quello che prima abbiamo detto, che funziona per tutta la specie umana, ossia la redenzione minerale di cui abbiamo già parlato e l'eterizzazione del sangue di cui voi conoscete il processo. E invece è qualcosa che dipende dall'evoluzione individuale. Quindi ci sono stati degli esseri che hanno meritato di avere il corpo astrale del Cristo, e questo lo sapete benissimo. La vita di San Francesco si spiega solo in questo modo, perché San Francesco era etericamente debole, fisicamente debole, con un io, però era San Francesco. Ancora non lo era, prima di essere San Francesco ancora non lo era, ma era il più evoluto discepolo del Buddha. Pare che fosse Ananda. Si era reincarnato, ebbe un'altra reincarnazione, poi ne ebbe un'altra e fu San Francesco. Ma uno che legga certe espressioni di San Francesco si accorge che è un discepolo del Buddha. Quando fa il discorso sulla perfetta letizia, non so se ve la ricordate, in cui insiste su questo termine, e se la perfetta letizia è questa, e questa, e questa, e quest'altro, tu avrai trovato forse la chiave della perfetta letizia, come il discorso del Buddha. E San Francesco aveva il corpo astrale del Cristo, che lo squilibrava in maniera formidabile, tant'è vero che prendeva certe slanci, poi si doveva questo. E tutta la sua vita è stata un... Però viene l'epoca dell'anima cosciente, e in previsione di questa il grande amministratore del Cristo, che è Cristiano Rosenkreuz, prepara i nuovi tempi e prepara l'esperienza del Cristo mediante le forze dell'autocoscienza nuova dell'uomo, che è una conquista di questo tempo. Ci voleva il materialismo, ci voleva il cerebralismo, il razionalismo portato al massimo sviluppo per avere questa potenza dell'autocoscienza, che in basso è qualcosa di veramente titanico e distruttivo, ma in sé cela la potenza di una volontà che, se si libera dal titanismo, si scioglie e percorre quei gradi di cui parla la domanda di Virginia. E allora questo titanismo è l'io. E allora che cosa è che attende l'uomo? È l'io di Gesù di Nazaret. Abbiamo visto che è stato donato il corpo eterico, è stato donato il corpo astrale, questo tutto il Medioevo, abbiamo avuto degli esseri che sono stati grandi e formidabili perché avevano una forza ultraumana che li sosteneva, come la Pentecoste e gli discepoli. Vengono in noi tempi l'epoca dell'anima cosciente e la via qual è? È la via del grano, sia la via dell'io, in cui si incontra finalmente l'io. Allora voi potete rivedere la storia, perché l'io ha come supporto il sangue e nella coppa portata da Giuseppe e da Arimatea furono raccolte le stille del sangue del Signore. E allora in quella coppa è vivente, si può dire, l'io superiore dell'umanità, e viene, e tutta la vicenda del Graal è una preparazione per l'epoca dell'anima cosciente, e quindi la storia di Parsifal è la storia dell'uomo di questo tempo, dell'uomo che con l'autocoscienza è semplicemente forte ma non conosce l'amore, e quindi distrugge, uccide, vince, ma ancora non capisce il grado, ma poi lo capirà, e come lo capisce? Mediante l'esperienza della pietas. La crisi comincia quando lui incontra la ragazza che ha il fidanzato ucciso tra le braccia. Allora la vede piangere, e allora, come era suo costume, avvicinava sempre coloro che soffrivano per dire: io ti porto la mia forza, hai qualcuno che io possa, contro cui possa combattere? E allora fa questa domanda: perché piangi? Dice: piango perché lui è morto, come posso aiutarti? Allora lei risponde: come puoi aiutarmi se lui è morto? Allora lui sente la potenza della morte come qualcosa che non aveva capito, e sente la sofferenza di questo essere, e poi si accorge che lui ne ha uccisi parecchi, che tutta la via è una via di esseri che ha abbattuto e ucciso, sia pure in leale combattimento. E allora dice delle parole molto belle a quella ragazza, e si congeda, e da quel momento subisce una crisi che lo porta alla devozione. Ecco che si avvicina all'anima pervasa dalla luce del Cristo, e infatti giunge nei pressi del Graal il Venerdì Santo, e lì riceve finalmente la luce del Graal, per il fatto che un vecchio cavaliere del Graal lo incontra e gli chiede perché è così armato. Dice: perché io devo sempre combattere. Dice: ma oggi non c'è da combattere perché oggi è Venerdì Santo. Allora lui chiede: che cos'è il Venerdì Santo? E allora questo Trevor Edson gli narra la storia del Cristo, la passione, la morte e la resurrezione, e lì avviene l'illuminazione di Parsifal, ossia l'essere forte che rappresenta la potenza dell'anima cosciente finalmente si apre all'anima superiore, sia a quella che noi chiamiamo Iside Sofia, sia alla devozione. E come lui ha questa forza d'amore o di devozione, avviene una sintesi in lui, perché la parte virile era pronta, le mancava questo complemento astrale, e questo complemento gli dà subito la luce del Graal, allora capisce di avere la lancia del Graal che può sanare Amfortas ed entra e guarisce Amfortas. E da quel momento la storia del Graal riprende, ma la storia del Graal riguarda il discepolo di questo tempo, perché è l'epoca dell'anima cosciente e quindi l'epoca della volontà in cui l'uomo può scegliere tra diversi amori e il massimo amore. Ci sono molti amori e bisogna che uno li conosca perché se ne liberi. Molte attrazioni, molte cose che legano, e finché ci sono questi legami l'amore vero non nasce, perché l'amore più potente si può dire che è abbagliante e fa scomparire gli altri perché li contiene tutti.